Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, in diretta ogni mercoledì dalle 11 alle 12, un medico specialista risponde alle vostre domande. Informa Salute, il benessere alla radio. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
Buona giornata ai nostri radioascoltatori, che vi parla è Giovanni Marinosci in diretta dagli studi del CEDIAN, Centro Diagnostico di Nuoro, collegati appunto in diretta con gli studi di Radio Barbagia. Cari amici che saluto peraltro. Siamo in onda con Informa Salute, come ben sapete ogni mercoledì dalle 11 a mezzogiorno, questo fino a tutto il mese corrente, il mese di giugno, andiamo in onda con un medico specialista diverso per ogni trasmissione, un medico specialista che chiacchiera con voi, se desiderate farlo chiamando il nostro numero di telefono 391 17 24 686, altrimenti risponde a domande che arrivano anche per SMS allo stesso numero e comunque parla con voi, per voi, di un argomento specifico per la propria specialità medica. Oggi abbiamo qui da noi il chirurgo plastico, il dottor Giampaolo Muzzeddu, che saluto. Dottore, buona giornata.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori, piacere essere qua nuovamente.
Sì, grazie per questa sua capatina da Sassari, perché lei abita a Sassari, se ricordo bene.
Sì.
Bene. Dunque, il dottor Muzzeddu oggi ci parlerà di sindrome compressive nervose periferiche degli arti superiori. Io tra poco le farò la domanda per sapere che cosa vuol dire tutta questa pappardella di cose, un po' complicato per chi non ne capisce, ma insomma so che lei nell'argomentare è una persona piuttosto chiara. Intanto però voglio ricordare che potete anche scriverci attraverso Facebook sulla nostra pagina CEDIAN Centro Diagnostico, mandarci, come ho detto, degli SMS o telefonare al 391 17 24 686, oppure scrivere una mail a cedian@cedian.it. Ora, dottor Muzzeddu, mi vuole dire cosa vuol dire sindromi compressive nervose periferiche degli arti superiori, con parole comprensibili ai nostri radioascoltatori?
Sì, cercherò di essere il più semplice possibile, anche perché gli argomenti medici ogni volta sono abbastanza problematici da spiegare, insomma, no? Con termini tecnici. Per sindromi compressive nervose degli arti superiori abbiamo tutte quelle problematiche che sono connesse con una compressione dei maggiori nervi che vanno a innervare l'arto superiore. E quando intendiamo i maggiori nervi, intendiamo più o meno i tre principali tronchi che derivano poi dalla colonna vertebrale, dal midollo spinale, che sono il nervo ulnare, il nervo radiale e il nervo mediano.
Sì. Per intenderci, c'entra qualcosa con quell'intervento che molto spesso subiscono persone di una certa età, e cioè l'intervento al tunnel carpale. Quella è una sindrome da compressione?
Sì, certo, è una delle varie possibili sindromi compressive. È l'esempio classico, insomma, quando uno chiede il tunnel carpale, sì, è una compressione del nervo mediano al polso.
Ho capito. Va bene. E quali e quanti sono i nervi che innervano le braccia e le mani, visto che stiamo parlando di tunnel carpale, ad esempio?
Sì, come ho accennato poc'anzi, sono tre principali tronchi nervosi, quindi il nervo mediano, di cui stavamo accennando, il nervo radiale e il nervo ulnare, da cui poi si generano molti altri rami nervosi, che sono in parte motori e in parte che sono dediti alla sensibilità, quello che ci permette quindi di sentire le cose su tutto l'arto superiore.
Quindi noi abbiamo tre grandi autostrade che scorrono nelle nostre braccia.
Sì.
E a loro volta poi si ramificano in piccole viette, viuzzole, vicolini, che
certamente
sono i vari nervi che hanno poi una funzione ben precisa. Qualcuno ci dà la sensibilità o il dolore, immagino.
Sì.
Altri invece hanno funzioni di natura diversa.
Sì, ovviamente, ci sono alcuni rami che sono responsabili solo della sensibilità, di alcune zone, altri rami nervosi invece si occupano sia di sensibilità che di componente motoria, altri rami sono solo motori. Principalmente alla fine i rami motori più importanti sono, derivano ovviamente dai tre tronchi principali e sono quelli che innervano tutti i muscoli del braccio e dell'avambraccio, perché poi a livello della mano c'è una piccola componente muscolare che è sì importante, non quanto però la componente dell'avambraccio, che è quella che innerva poi tutti i muscoli che vanno a finire nei tendini che ci permettono di chiudere e aprire la mano, di fare tutti quei movimenti che ci permettono di prendere le cose, insomma movimenti specifici che sono tipici poi della specie umana.
Sì. Senta, mi viene spontanea una domanda. Lei, che come ho detto prima è un chirurgo plastico, però si occupa in alcuni casi anche di nervi, che sì, in teoria sarebbe una materia, e mi dica se sto sbagliando, è chiaro, una materia quasi specifica del neurochirurgo, invece non è così.
Ma allora è un campo che è un po' sui generis, nel senso che per quanto riguarda la chirurgia della mano e la chirurgia quindi degli arti superiori, queste problematiche possono essere trattate da ortopedici, chirurghi plastici, perché è una materia che ha equipollenza poi, quindi che può trattare anche la parte di chirurgia della mano, e poi ovviamente le altre figure che sono i neurochirurghi, che si possono interessare quindi di compressioni nervose periferiche, non solo centrali.
Ho capito, quindi c'è una equipollenza tra voi, gli ortopedici, e i chirurghi,
neurochirurghi sì,
per certe patologie.
Sì, anche se poi la chirurgia della mano è trattata prettamente da chirurghi ortopedici e chirurghi plastici. Ah. Quindi una società italiana, che è la SICM, Società Italiana di Chirurgia della Mano, è composta prettamente da chirurghi ortopedici e chirurghi plastici.
Ho capito, bene, è abbastanza chiara la cosa. Quindi abbiamo scoperto che per operare un tunnel carpale non per forza, anzi si può tranquillamente andare da un ortopedico anziché in questo caso da un chirurgo plastico, non per forza
sì,
da un neurochirurgo.
Beh, certo.
Benissimo. Allora, una compressione nervosa, una domanda da farle, una compressione nervosa può creare delle problematiche nell'uso giornaliero degli arti superiori e delle mani in genere?
Sì, certo che sì, perché comunque la compressione nervosa va a ridurre quello che è l'ossigeno e il sangue che arriva al nervo, riduce quindi la sua funzione e va a intaccare quelli che sono i movimenti della mano, soprattutto quando sono interessati determinati nervi, perché i nervi più importanti per la mano sono il nervo mediano e il nervo ulnare. Quando questi vengono interessati si possono avere dei deficit non solo sensitivi, quindi la sensibilità ai polpastrelli, a alcune zone della mano, ma anche dei deficit di tipo motorio, cioè una riduzione della forza nella presa e dei movimenti cosiddetti fini, per esempio il cucire, prendere le cose, i piccoli oggetti. Quelli possono essere dei movimenti problematici quando ci sono delle compressioni a carico di questi due nervi, che fanno sì che ci sia una riduzione degli impulsi nervosi che arrivano ai muscoli che interessano quindi soprattutto la mano.
È un po' come se avessimo un tubo dell'acqua, noi lo schiacciamo un po' e abbiamo in uscita un flusso minore, quindi
sì,
le informazioni tattili o di altro genere arrivano meno facilmente al cervello a causa di questo, chiamiamolo, tubo dell'acqua che è compresso,
sì,
a causa
quello,
di questo nervo che viene compresso. Insomma.
Quello per la sensibilità sì, mentre per quanto riguarda la funzione motoria, l'impulso nervoso che va dal cervello, che ci dice ok, alziamo un dito, chiudiamo la mano a pugno, vengono trasmesse in maniera minore, quindi c'è un ridotto flusso di informazioni, un ridotto flusso di informazioni causa una riduzione degli impulsi lungo le placche che connettono il nervo col muscolo stesso, quindi il muscolo non si contrae o si contrae meno e il movimento è ridotto o a volte impedito.
Va bene, abbastanza chiaro, quindi questa compressione nervosa può creare problemi quotidianamente, in ogni momento bisogna quindi intervenire per risolvere questa compressione.
Sì. certamente.
E il, visto che abbiamo accennato al tunnel carpale, che forse è una delle patologie più frequenti, o non è proprio così?
Sì, è quella sicuramente più frequente, perché è quella che più facilmente viene riconosciuta.
Bene, mi parla del tunnel carpale, in cosa consiste, che cos'è questo?
Certo, allora il tunnel carpale banalmente è una sorta di tunnel che, come dice appunto il termine, si crea tra al polso, tra le ossa che compongono il carpo, quindi la mano, e un legamento che funge da tetto a questo tunnel, che si chiama legamento trasverso del carpo. È una struttura che è inestensibile, all'interno della quale passano i nervi flessori e il nervo mediano. Quindi, una volta che ci dovesse essere un problema connesso con un'infiammazione dei tendini, quindi a un loro edema, un ingrossamento, aumenta la pressione interna del tunnel, che non essendo estensibile causa una compressione del nervo, una compressione che inizialmente può essere acuta, ma che poi col tempo può andare a cronicizzare il problema e quindi a far arrivare al cervello tutti quegli stimoli che sono caratteristici della sindrome, quindi un formicolio alle dita, un problema di forza, un dolore, ok, che col tempo può peggiorare, perché il nervo mediano innerva principalmente le prime tre dita, cioè il pollice, l'indice e il medio. Quindi quando si iniziano ad avere dei formicolii, dei fastidi, una ridotta sensibilità, addirittura dei dolori e una ridotta forza a queste dita, è indice di un'iniziale sofferenza del nervo, che va comunque diagnosticata e eventualmente trattata.
Senta, questa sindrome del tunnel carpale, come mai arriva? A chi arriva, per meglio dire? Cioè, ci sono dei mestieri che tendono, dei lavori, degli arti, dei mestieri, insomma, che tendono a favorire l'insorgere di questa patologia?
Lavori più che altro pesanti, agricoltura, lavori come edilizia, quelli ripetitivi, anche il solo usare il martello pneumatico a lungo andare può creare delle problematiche. Prendere dei pesi importanti ripetutamente durante il giorno e fare dei lavori pesanti può creare una compressione, perché stimola molto l'infiammazione, può creare infiammazione a carico dei tendini, conseguentemente una compressione del nervo. Da lì quindi fa sfociare il tutto nella patologia di cui parliamo, del problema del tunnel carpale.
Senta, l'uso del mouse del computer o della tastiera può, sì, arrivare a creare questo problema?
Sì, anche questo è vero, può creare, perché crea una posizione del polso che porta a una compressione, sempre in questo caso del nervo. Perché? Perché è una posizione non anatomica, alterata nella sua forma, quindi a lungo andare può comprimere il nervo, far arrivare meno sangue e, per così dire, ischemizzarlo, quindi soffocarlo, creando quindi tutta la sintomatologia, i sintomi tipici della sindrome del tunnel carpale. Tanto quindi, che esistono poi dei tappetini, o almeno si usavano fino a poco tempo fa, quando ancora non c'erano i mouse a laser, che servivano proprio per ridurre lo sforzo, ridurre tutta il movimento che era alterato, quindi l'anatomia, e quindi far sì che quell'anatomia del polso rimanesse il più fisiologica possibile.
Ho capito, ovviamente ci vuole del buon tempo perché si arrivi con l'uso del mouse o della tastiera, cioè della posizione anomala delle mani, del polso, cioè del tempo prima di arrivare a avere questa sindrome.
Beh certo, non sono quelle tre ore magari sul computer al mese che possono creare il problema, è una ripetitività e il fatto che comunque si stia molto al computer durante tutti i giorni, durante quella settimana di mesi.
Quindi abbiamo parlato del fatto che i sintomi sono questo formicolio, si arriva al dolore, lei mi ha detto, sì, addirittura ad avere difficoltà nei movimenti soliti che uno prima faceva, Ed è con questi sintomi che è il caso di farsi visitare, immagino, già all'insorgere forse, oppure c'è da aspettare che si arrivi al dolore per avere conferma che sia quello il problema. Cioè, lei cosa suggerisce in questo caso?
La cosa migliore sarebbe sempre agire nelle fasi precoci del problema, all'inizio, una volta che si iniziano a presentare i primi formicoli, valutare se c'è un problema iniziale, in modo tale da capire se effettivamente c'è già una sofferenza del nervo oppure no. Perché poi nelle fasi avanzate raramente si evita l'intervento chirurgico, e molto spesso anche l'intervento chirurgico può non dare quei risultati che ci si aspetterebbe.
Quindi lei, se ho ben inteso, mi sta dicendo che intervenendo immediatamente con una visita specialistica c'è la possibilità addirittura di evitare l'intervento chirurgico, probabilmente prendendo delle precauzioni, cioè smettendo di fare quel movimento costante e continuo che grava sul polso e che induce lo schiacciamento del nervo, oppure cambiando stile di vita in quel caso, per forza, perché se uno non può più fare quel lavoro,
certamente
si trova a cambiare stile di vita. Oppure con delle ginnastiche, stavo per chiedere.
C'è anche un tipo di fisioterapia riabilitativa che è utile per ridurre le problematiche connesse con queste compressioni, sì.
Questa sa che non la sapevo, ero convinto che dal tunnel carpale se ne uscisse, dal tunnel appunto,
sì.
Solo con l'intervento chirurgico. Invece no, accorgendosi prima, valutando, dando il giusto peso a quei sintomi, si può addirittura evitare l'intervento.
Sì, o comunque procrastinarlo, quindi rimandarlo per il maggior tempo possibile.
Allora, a questo punto arriva un paziente che ha il formicolio, un po' di dolore magari, arriva da lei e lei me lo deve diagnosticare. Come fa a capire che è il tunnel carpale anziché una martellata che si è dato sulla mano involontariamente? Naturalmente sto scherzando.
Sì,
insomma, vorrei sapere come fa lei a diagnosticarlo. Usa un ecografo, usa una radiografia, altri metodi, mi dica.
Ci sono inizialmente delle manovre che vengono fatte per stimolare un pochettino il nervo e valutare se effettivamente quelle manovre che causano compressione possono portare alla comparsa dei sintomi. Una volta che queste manovre dovessero essere positive, non ci danno la certezza che ci sia ovviamente quel problema lì, e vanno quindi associate con altri esami. In generale, per avere una conferma, la cosa migliore sarebbe avere positività ai test clinici, quindi le manovre che vengono fatte dallo specialista, associate con una positività dell'esame elettromiografico, cioè quell'esame in cui si valutano le conduzioni nervose, sensitiva e motoria, tramite il posizionamento di aghetti che vanno a stimolare poi i nervi, e che sono delle prove neurofisiologiche, quindi che sono fatte dal neurologo. O comunque valutare se non è possibile fare l'elettromiografia, comunque ci sono tempi molto lunghi, valutare tramite esame ecografico specialistico, in modo tale che si capisca se c'è effettivamente una compressione, se c'è un'infiammazione del compartimento tendineo, che può effettivamente essere compatibile e che può quindi configurare questa problematica, la compressione del nervo.
Allora, mi piace questo argomento, lo vorrei approfondire, però dobbiamo dapprima fare una pausa pubblicitaria. Riprenderemo immediatamente. Linea alla regia centrale di Radio Barbagia.
Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAM, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
Rieccoci di nuovo in onda con Informa Salute su Radio Barbagia, collegati in diretta dagli studi del CEDIAN, da dove avviene questa trasmissione. Voglio ricordarvi ancora i numeri di telefono, il numero di telefono a cui chiamare, 391 1724 686. Potete mandare anche un SMS. Questo numero potete usarlo per proporre quesiti al medico che di volta in volta vi presentiamo, con cui poter colloquiare, o argomenti da trattare. Vi sta parlando Giovanni Marinosci, che ha ospite in studio in questo momento il dottor Giampaolo Muzzeddu, chirurgo plastico, proveniente da Sassari. Allora, dottor Muzzedu, abbiamo staccato la spina alla prima parte della trasmissione parlando a proposito del tunnel carpale, di come lei fa a diagnosticarlo. Ci ha detto che si usano delle manovre particolari per sollecitare il nervo e da qui lei può già farsi un convincimento. Poi, per avere la certezza, si usa l'elettromiografia, che non fa lei ma fa un neurologo, oppure in alternativa alla elettromiografia c'è la possibilità di fare una ecografia, e lei ha ben spiegato cosa si andrebbe a vedere con un'ecografia. Ma qui mi pongo un quesito: con l'ecografia si riesce a vedere anche il nervo o si vede la compressione? Cosa si va a vedere?
Con l'esame ecografico è possibile vedere l'infiammazione a carico degli altri tessuti, quindi l'infiammazione tendinea dei tessuti peritendinei, perché comunque i tendini sono circondati da una guaina, la guaina sinoviale, che gli permette di scorrere, all'interno della quale quindi scorrono i nervi. Quando c'è un'infiammazione c'è un ispessimento a carico di questa zona e si ha quindi un tipo di immagine che viene riconosciuta poi dall'ecografista, e ci dice: ok, c'è un'infiammazione di tutta questa componente, è possibile che questa sia la responsabile della problematica del nervo. Quindi il nervo si può vedere, non si vede magari una compressione che è millimetrica o sotto il millimetro, perché basta quello, però si vede tutta l'infiammazione a carico di questa componente all'interno del tunnel carpale, quindi al polso.
E l'ecografia in questo caso è una ecografia, si chiama muscolo-tendinea?
Sì.
Esatto?
Sì.
Bene. Il nostro direttore sanitario, dottor Caldarulo, ne sa qualcosa, visto che in questo è davvero molto bravo, grande specialista. Benissimo, andiamo avanti. Allora, prima le ho chiesto della possibilità eventualmente di recuperare la migliore funzionalità degli arti, non con l'intervento chirurgico ma con una ginnastica. Lei mi ha risposto positivamente. Quali sono questi trattamenti? E vorrei sapere se ne esistono degli altri prima di arrivare all'intervento chirurgico.
Allora, di base ci sono diverse possibilità. Innanzitutto c'è la possibilità di utilizzare dei tutori che possono essere utilizzati durante le ore notturne o durante le ore diurne, che devo dire la verità molti pazienti trovano un po' scomodi, e che però permettono al polso di tenere una posizione, per così dire, anatomica, che è la posizione migliore per evitare la compressione del nervo. Oltre alla possibilità dei tutori c'è la possibilità di effettuare un tipo di fisioterapia che permette di ridurre la componente infiammatoria e comunque permette al paziente di evitare tutte quelle posture della mano, del polso, che sono responsabili della compressione e quindi della ischemia del nervo, che è quella che ci crea i problemi, tutti i sintomi e tutte le difficoltà poi nel movimento della mano. Per quanto riguarda, parliamo sempre del tunnel carpale. Se questo non dovesse bastare, ovviamente prima di arrivare all'intervento chirurgico, in base o meno alla presenza di infiammazione della componente tendinea, si può pensare effettivamente di effettuare sotto guida ecografica, quindi sotto dietro l'aiuto di uno specialista. In questo caso io consiglio sempre ecografisti che facciano prettamente quel tipo di lavoro lì, l'infiltrazione di sostanze antinfiammatorie, in questo caso di cortisonici, che servono per ridurre tutta l'infiammazione a carico delle componenti attorno al nervo, quindi non al nervo, e quindi ridurre la compressione, la pressione all'interno del canale, dando un po', per così dire, ossigeno, facendo respirare il nervo, in modo tale da vedere se questo nervo ha avuto effettivamente un insulto solo acuto e quindi si riprende semplicemente con un'infiltrazione, oppure, non bastando l'infiltrazione, questo nervo è a rischio di intervento, per così dire.
Ho capito. Quindi la soluzione finale, in caso di mancata risoluzione del problema, rimane l'intervento, ma con le infiltrazioni di cortisone, credo di capire, si riesca anche abbastanza spesso a risolvere il problema?
Nelle fasi iniziali certamente, nelle fasi insomma intermedie e avanzate a volte queste infiltrazioni non bastano, o comunque possono sì rimandare l'intervento, che però poi dovrà essere fatto, perché comunque una volta che c'è una cronicizzazione del problema difficilmente il nervo recupera, perché comunque ha già ricevuto un insulto. Se rimane poi la compressione il nervo non respira comunque.
Ho capito. Dottor Muzzeddu, mi scusi, ma se abbiamo preso il paziente nella prima fase del problema del tunnel carpale e lei interviene con delle iniezioni di cortisone e il paziente a quel punto guarisce, questo ci permette di dire che è veramente guarito? E se non insiste con quel lavoro usurante alle braccia e alle mani, non si ripresenta più la problematica? Oppure no, comunque quando uno inizia col tunnel carpale, anche se momentaneamente risolve il problema con delle iniezioni, poi in qualche modo si ripresenta, perché è un tipo di patologia fatta così, insomma?
Allora, di base, in fase iniziale, se si riesce a correggere le posture, a ridurre, come appena detto, la problematica connessa con la compressione, e in questo caso quindi in fase iniziale si toglie l'infiammazione, il problema si risolve. Il problema si ripresenta una volta che il paziente non segue le indicazioni, riprende a fare quel determinato tipo di lavoro, cercando quindi non cercando di evitare determinate posture, allora il problema si ripresenta. Sì. Questa è la realtà. Molto spesso i pazienti vengono, fanno il trattamento, gli si va a prescrivere il tutore o comunque si fa un ciclo di fisioterapia, vedono che hanno risolto, riprendono a seguire determinate posture sbagliate, a fare determinati movimenti, determinati sforzi che causano una nuova compressione del nervo, e quindi da lì di nuovo la comparsa dei sintomi e le problematiche annesse.
Sì, prima di parlare dell'intervento vorrei farle una domanda. Il problema del tunnel carpale, per sua esperienza, si presenta da una certa età in poi o non c'è età che tenga? È un problema che può arrivare anche a 15, 20 anni, 30 anni o che so io?
Allora, dipende, nel senso che in generale il tunnel carpale si presenta in persone che non hanno 15, 20 anni, perché comunque a quell'età non si fanno determinati tipi di lavoro. Non c'è stato un insulto che si è ripetuto nel tempo, è una compressione che si ripete per diversi mesi o anni. Il problema che è connesso con la comparsa del tunnel carpale in giovane età è in genere associato a traumi pregressi, fratture di polso, fratture di avambraccio, che consolidate e andate quindi a guarire possono aver creato delle alterazioni anatomiche, lì per cui il nervo viene compresso, viene alterata quindi la sua anatomia.
Ho capito. Addirittura quindi una frattura può arrivare a provocare la sindrome del tunnel carpale, perché c'è una deformazione, forse
una frattura che magari guarisce in maniera alterata, quindi un callo osseo che viene a formarsi in maniera abnorme a livello della parte dorsale del tunnel, alla fine può creare una compressione di tutta la componente tendinea, un'infiammazione e una compressione ulteriore del nervo, e quindi sì, può dare problematiche al nervo mediano, al polso.
Va bene, allora a questo punto affrontiamo il problema dell'intervento. Abbiamo detto che c'è chi ha risolto il problema del tunnel carpale attraverso della ginnastica, chi lo ha risolto perché se n'è accorto per tempo con qualche iniezione, poi invece c'è il testardone, come posso essere io, che invece se ne frega, prima o poi passa, lo continua a pensare, e invece lì casca l'asino e si apre la porta della sala operatoria e non ci si può rinunciare. Quindi so che devo andare in sala operatoria, mi sto immedesimando in un paziente, grazie a Dio non ho il problema del tunnel carpale, ma comunque devo andare in sala operatoria. Iniziamo a capire. In quanto dura l'intervento? È in anestesia locale? In anestesia generale? Quanto tempo ci vuole a riprendersi? Da quando potrò riprendere a lavorare? Ecco, ora le farò tutta una sequela di domande, convinto che lei saprà spiegarmi bene le cose.
Bene.
Intanto, l'intervento quanto dura?
In generale, l'intervento per la decompressione del tunnel carpale al polso dura da un minimo di 3-5 minuti, a volte anche meno, dipende da specialista a specialista, a un massimo di 10. Non è un intervento così lungo come uno può pensare. Una volta fatta l'anestesia, è ovvio che poi tra la preparazione all'anestesia, la preparazione del campo operatorio, il posizionamento dei punti di sutura, la medicazione, ci passa magari un quarto d'ora, 20 minuti in totale. Però l'intervento vero e proprio può durare al massimo,
pochi minuti,
se ci sono problemi, una decina di minuti.
Non oltre, certo. Quindi uno entra al mattino in ospedale, presumo che siccome dovete fare l'anestesia il giorno precedente il soggetto ha fatto degli esami del sangue, naturalmente si presenta in ospedale al mattino, lo operano in mattinata e poi esce con le sue gambe la sera?
Sì, anche perché l'intervento, lo specifico, si fa in anestesia locale, non è in anestesia generale, non viene addormentato il paziente, si addormenta solo quella zona in cui si effettua l'incisione e si mettono i punti di sutura.
Ho capito, quindi è un intervento doloroso?
È sempre relativa questa domanda, nel senso che c'è chi
ha una soglia diversa,
sì,
certo,
del dolore, più che altro per l'anestesia, che è l'unica parte che può essere un po' fastidiosa, perché comunque prevede una puntura lì a livello della parte iniziale del palmo della mano, che è una parte sensibile. E quindi alcune persone reagiscono in una certa maniera, sentono molto il dolore all'inizio, molte altre vanno lì tranquille come se nulla fosse, chiedono: ma è già fatta? Ma sì, ha bruciato un pochettino, giusto questo. Una volta fatta l'anestesia si sente giusto lavorare, il chirurgo quello che si può sentire è toccare, la sensazione tattile, ma la sensazione dolorifica viene tolta dall'anestetico.
Ho capito. E questo tipo di intervento si fa in ospedale, in sala operatoria, o è un intervento che può essere fatto in un ambulatorio chirurgico? Per intenderci, noi del CEDIAN abbiamo deciso di preparare un ambulatorio chirurgico per piccoli interventi, ma questo intervento lo si può fare in un ambulatorio chirurgico?
Sì, si può essere effettuato all'interno di un ambulatorio chirurgico, non necessaria una sala di chirurgia generale.
Quindi è un intervento leggero?
Sì, certo.
Dov'è? Voglio informare i pazienti, gli ascoltatori, chiedo scusa, che un ambulatorio chirurgico è normato dalla legge, non è un ambulatorio dove voi fate le visite ecografiche con ecografia oppure fate un attacco, una risonanza anziché una visita specialistica. La legge prevede, se ricordo bene, 3 livelli di qualità ambulatoriale: un ambulatorio per le visite, un ambulatorio chirurgico dove si possono fare dei piccoli interventi e poi da lì si passa ad una sala operatoria per interventi più importanti che ha caratteristiche ancora diverse, dico bene dottore?
Sì, certo.
Bene, quindi questo è un piccolo intervento che si può fare in un ambulatorio adibito alla piccola chirurgia. Senta, io non ho idea, perché un paziente ha voglia anche di sapere, mi devo operare? Ho una lista d'attesa in ospedale, ci sono liste d'attesa in ospedale per questi interventi? Che lei sappia?
Ma di base l'attesa può variare a seconda del centro, quindi a livello di regione Sardegna e a livello dei vari centri attrezzati alle varie ASL, poi vabbè, vedremo con l'ASL unica cosa succederà, la lista varia, anche perché è un intervento di elezione questo, non è un intervento di urgenza. È a livello ambulatoriale sono pochi, che io sappia, le ASL che fanno anche ambulatorio chirurgico e i presidi, insomma, medici. Quindi,
cioè, lei mi sta dicendo che le ASL quasi non hanno, o nella maggior parte dei casi non hanno l'ambulatorio chirurgico, ma hanno le sale operatorie?
Una buona parte delle ASL c'è anche l'ambulatorio chirurgico. Non tutte, quindi non è che uno può andare, non so, a... faccio un esempio, Ozieri lo fanno in ambulatorio, Alghero, Sassari, Nuoro, c'hanno delle zone adibite però è vero anche che non c'è solo questa problematica, quindi è ovvio che entra in liste d'attesa,
sì.
Che la verità non vi saprei dire se sono di 1 o 2 mesi o qualcosa in più, e comunque sì, in genere si è chiamati dopo un tot di mesi,
okay,
perché oltre al tunnel carpale ci sono tante altre problematiche che presentano le mani, gli arti superiori e problematiche ortopediche di altro genere, altre zone del corpo, che possono essere trattate ambulatorialmente, quindi vanno tutti in coda, e in base a quando uno va a fare la visita viene poi richiamato.
Ho capito, quindi diciamo c'è un po' di lista d'attesa.
Sì.
E se invece qualcuno decidesse di farselo da privato? Senta, forse una domanda antipatica, ma quanto spende una persona da A? Tanto per darci un'idea, a Cagliari spende 1 miliardo e a Sassari spende un euro. Come funziona la cosa?
Beh, anche lì
indicativamente. E per dare un'idea ai nostri ascoltatori,
colleghi privati che arrivano a far pagare all'incirca 250 euro per un intervento, anche se di base è un intervento che non è così semplice come può sembrare anche dalla durata, perché è un intervento che va a lavorare su dei nervi che sono molto importanti, per non dire fondamentali per la funzione della mano.
Certo.
Quindi anche questo, non bisogna neanche un po' ridurre troppo i costi, perché poi si va a far pensare alle persone che sì, è una cosa banalissima,
mentre non lo è.
Non è così,
però a prescindere sicuramente. Comunque, in un intervento subentra il medico, subentra un'infermiera per forza,
sì,
di cose. Un medico non può lavorare senza avere di fianco un'infermiera, naturalmente. Abbastanza interessante la cosa. Senta, abbiamo una seconda pausa pubblicitaria. Io direi che andremo avanti con l'affrontare l'argomento chirurgico del tunnel carpale tra qualche minuto. Diamo la linea quindi a Radio Barbagia per la pausa in pubblicità.
Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
Rieccoci di nuovo in onda, Giovanni Marinosci che vi parla, con il dottor Giampaolo Muzzeddu, chirurgo plastico. Stiamo parlando del tunnel carpale, o meglio, stiamo parlando di sindromi compressive nervose periferiche degli arti superiori, e ora stiamo ragionando su quella patologia che è più, come dire, che incide di più nella vita
più frequente,
che è quella della sindrome del tunnel carpale. Allora, ci siamo detti che un intervento può costare 250, immagino 300-350 euro, dipende se uno se lo fa alla Maddalena oppure a Sassari.
Sì, ovviamente varia a seconda della zona, dello specialista.
Esatto, va bene, dunque andiamo avanti. Aspetti, sto pensando alla domanda che le dovevo fare. Hanno parlato in cosa consiste l'intervento, o meglio l'anestesia, i tempi e così via, ma poi dal punto di vista pratico,
che
lei
cosa consiste?
Prende in mano il bisturi, ha davanti questo polso e che fa?
È brutto dire che taglio?
Ho paura che sta già venendo i brividi a qualcuno, ma questo era scontato.
Ovviamente.
Iniziamo a tagliare, poi?
Sì, si viene a praticare un'incisione in corrispondenza della parte più prossimale, quindi all'inizio del palmo della mano, in corrispondenza di quella che dovrebbe essere la posizione più o meno del nervo mediano, tra le due si chiamano eminenza tenar e ipotenar, dove ci sono i muscoli. E una volta che viene fatta l'incisione si raggiunge in profondità quello che è il legamento trasverso del carpo, che come abbiamo detto inizio trasmissione è il tetto del canale ed è l'unica struttura che non è ossea e che quindi può essere incisa per ridurre la pressione a livello del canale, rendendo quindi questo canale più estensibile. Quindi cosa si fa? Raggiunto il legamento trasverso del carpo, si pratica un'incisione su questo, stando attenti e controllando che ovviamente non ci siano dei rami sensitivi o rami motori che provengono dal mediano, che possono passare al di sopra di questo legamento o subito al di sotto. Ed è importante questo perché alcune volte capita, e non di rado, di avere problematiche connesse con l'incisione di questi rami, che sono comunque importanti. Quindi una volta fatto questo, è inciso il legamento trasverso del carpo, si va a controllare che non ci sia un'infiammazione importante a carico della componente tendinea e si va a controllare anche che per tutta la lunghezza di questo legamento il nervo mediano venga liberato, in modo tale da togliere la compressione e favorire l'ossigenazione del nervo e quindi la risoluzione poi dei sintomi e della problematica. Una volta fatto questo, ci si accerta che sia tutto a posto dal punto di vista dell'emostasi, quindi che non ci siano sanguinamenti, e dopodiché si mettono i punti e si fa la medicazione. Medicazione che rimane lì in genere per all'incirca 15 giorni, in modo tale che comunque la cicatrice si chiuda e poi vengano rimossi i punti.
Quanti punti solitamente si danno?
È variabile da specialista a specialista. C'è chi fa una mini incisione che richiede 2-3 punti, c'è chi fa un'incisione un pochettino più ampia per avere un'esposizione maggiore della zona, per vedere meglio, e quindi mette 4 o 5 punti, punti che sono non riassorbibili, che vengono poi tolti dallo stesso chirurgo una volta che si fa il controllo a circa 2 settimane.
Ho capito. Senta, detto, abbiamo aperto il polso del paziente, abbiamo fatto questa piccola incisione sulla guaina del nervo per liberarlo.
Sì, sul legamento trasverso, non tocchiamo le guaine,
legamento trasverso. Mi scusi, io non faccio il medico, quindi ogni tanto la butto lì e grazie a Dio c'è chi mi corregge. Meno male. Quindi si fa questa piccola incisione e si libera il nervo. Il nervo si richiude tutto.
Sì.
E si aspetta 15 giorni per togliere i punti. 15 giorni dopo, il paziente che fa? Ricomincia a fare il lavoro che faceva prima, oppure ha un tempo ripresa, diciamo così? Mi spiega cosa succede nel post operatorio.
In generale la ripresa è variabile a seconda della situazione in cui si trovava il nervo. Per compressioni di lunga data molto spesso ci passa anche un mese prima che il nervo si riprenda bene, quindi si abbia una riduzione completa o quasi completa della sintomatologia. In alcuni casi invece in cui la compressione era magari in fase iniziale, già il rilascio di tutto il legamento, quindi l'incisione di tutto il legamento e la ridotta compressione, dopo i primi giorni porta a una risoluzione dei sintomi col paziente, quindi che torna per togliere i punti dice sì, sto molto meglio, adesso non mi sveglio più la notte per i fastidi, per i dolori e non mi si addormentano più le dita. E questo è già il traguardo che noi ci stiamo cercando, quindi la risoluzione dei sintomi, la risoluzione del dolore, il mancato fastidio, poi la ripresa ovviamente della forza, della presa, dei movimenti fini avviene gradatamente nell'arco di un paio di mesi circa. In ogni caso, dicevo, è meglio evitare all'inizio di riprendere subito i lavori pesanti, quindi una volta tolti i punti aspettare almeno altre 2 settimane prima di riprendere con l'attività pesante.
Anche perché immagino che questo taglio che lei ha fatto, non tanto superficiale ma giù per liberare il nervo, ha bisogno un tempo, ha un suo tempo di ripristino per guarire completamente?
Beh, in genere per avere una chiusura della cicatrice ci vogliono all'incirca dai 12 ai 15 giorni, una volta passati quelli si è tranquilli, non dovrebbe più riaprirsi. È ovvio che poi la cicatrice ha un tempo di maturazione che è variabile, ma che in genere è in media di circa 8-12 mesi per avere una cicatrice che è completamente maturata e che quindi è nella sua forma definitiva.
Comunque lei suggerisce, sicuramente immagino, al paziente di attenuare le sue modalità di lavoro che hanno creato.
Sì, certo, ovviamente questo è importante, perché altrimenti poi uno fa l'intervento, riprende a fare quello che faceva prima e si crea poi un circolo vizioso, che con la presenza della cicatrice, con la nuova infiammazione a carico della componente tendinea, può far ripresentare in alcuni casi la problematica.
Dottor Muzzedu, senta, una volta da ragazzo mi sono tranciato un polso con un vetro sfondando una vetrata e grazie a Dio sono sfiorato il nervo, ma adesso mi viene spontaneo, data questa esperienza, chiederle, ma quando andate a tagliare con tutte queste vene che abbiamo al polso? Che fate? cioè, è difficile non tagliarle. Cosa succede?
Beh, no, a livello del palmo della mano non ci sono grossi vasi, oltretutto passano in un'altra zona. Ci sono magari dei vasi periferici, capillari o comunque venosi, che in alcuni casi vengono recisi, ma non creano alterazioni a carico della circolazione. È raro quindi che venga interessato un vaso importante, molto raro, a meno che non ci siano delle alterazioni anatomiche tali per cui ci sono dei vasi che decorrono centralmente e si portano poi nel palmo, e ci sono alcuni casi che sono una percentuale molto bassa.
E quando tagliate, lei mi ha parlato all'inizio trasmissione del nervo mediano, quando le va a tagliare? Questo nervo mediano dove si trova? C'è il rischio di toccarlo? Se ho capito bene è un nervo importante.
Sì, sì, è un nervo importantissimo per la mano.
E linee dintorni del carpale?
È sotto il legamento trasverso, cioè una volta che si apre il legamento trasverso si intravedono sia il nervo che i tendini che scorrono intorno al nervo.
Meno male che non ho fatto il medico, guardi, mi sembra una cosa un po' difficile e anche pericolosa.
Questo sì.
Per lei e per il paziente, perché il medico che purtroppo succede, il medico che sbaglia, crea il problema. E ora abbia pazienza, un medico sbaglia, taglia un nervo, non diciamo quale perché non ho idea di quale possa essere, ma con l'attacco riattacchiamo qualcosa lì, facciamo, interveniamo, riusciamo.
Che, a seconda della zona di interesse del taglio, se il taglio è completo, se non è completo, se è molto periferico, se è più prossimale, quindi più in alto nel braccio, è più o meno facile ricostituirlo, e comunque il nervo è costituito al suo interno da diversi fasci nervosi sempre più piccoli che devono essere nella maggior parte dei casi e per quanto è possibile suturati in modo tale che si ricreino quindi quelle connessioni e che quindi quella parte di nervo che è distale al taglio, quindi più periferica, venga riabitata.
Questa è già microchirurgia, immagino.
Sì, iniziamo già a parlare di qualcosa di microchirurgico che si fa già con le looping, con gli occhialini ingranditori. Okay. Perché vanno valutati, ci sono delle zone che permettono di capire dove andare e come suturare in modo tale da avere il miglior risultato possibile.
Certo. Alle volte immagino un impianto elettrico con tanti fili, mi invertono dei fili, decido di muovere il pollice, invece mi si muove il mignolo.
Neanche quello purtroppo, perché una volta
vuole che essere una battuta, ma non,
sì,
mi dica,
sì, no,
non mi dica che può succedere davvero. No,
succede però che non si muove più niente poi.
Aia, i cosiddetti cortocircuiti, va bene,
sì.
Andiamo avanti. Senta, ci possono essere delle alterazioni del nervo mediano che siano più prossimali rispetto al polso e diano la stessa sintomatologia? Cioè, pensiamo al tunnel carpale, invece c'è un problema sul mediano?
Allora, sì, il nervo mediano che poi va in compressione al polso, quindi causando la sindrome del tunnel carpale, può essere compresso in altre zone. Per esempio più prossimalmente nell'avambraccio, ricreando dei sintomi che sono simili a quelli del tunnel carpale e che però sono causati da una compressione dovuta a un'alterazione prettamente anatomica, che però non è così frequente come si può pensare, tant'è che sono pochi i casi in cui si va a operare oltretutto in una zona che è abbastanza complicata, perché sono diversi vasi, diversi nervi, tutte le origini dei muscoli. E quindi, insomma, è un qualcosa che non può essere più fatto in anestesia locale, bensì con dei blocchi nervosi più prossimali, e quindi necessitano dell'anestesista e della sala operatoria, non più quindi del semplice ambulatorio chirurgico. Però effettivamente ci sono delle compressioni che possono essere più prossimali, quindi meno periferiche, che possono mimare il tunnel carpale.
E del nervo ulnare mi dice qualcosa? Compressioni del nervo ulnare esistono?
Sì, anche in questo caso ci sono delle compressioni in due siti in particolare. Una che è periferica, che si trova vicino quindi al tunnel carpale, che ha un nome che è quello di sindrome del canale di Guyon, un medico che aveva trovato questa compressione del nervo ulnare lì vicino al polso, quindi molto periferica. E poi una sindrome che è un pochettino più prossimale, che è dovuta a una compressione o comunque a un'alterazione dell'anatomia a carico del gomito, la sindrome del tunnel cubitale. sono entrambi importanti perché il nervo ulnare è, insieme al nervo mediano, quello che principalmente permette di effettuare i movimenti di tutta la mano e permette i movimenti della muscolatura che viene detta intrinseca, cioè quei muscoli che sono all'interno della mano, che ci permettono di aprire e chiudere le dita, di chiudere il pugno, di fare forza.
Sì, e sul nervo radiale ha qualcosa da dirmi?
Per quanto riguarda il nervo radiale, le problematiche connesse con una soncompressione sono più che altro di tipo sensitivo, nel senso che può avere una compressione sempre distale vicino al polso, che però interessa solo, quasi esclusivamente, la componente dei rami sensitivi, quindi alterano la sensibilità al polso. Quando insomma è più prossimale, allora questo crea delle problematiche connesse con tutti i muscoli estensori del polso e della mano, perché la maggior parte dei muscoli estensori è innervata dal nervo radiale.
Sì.
Quindi una volta che è compresso non si tira più sulla mano né l'avambraccio.
Ci sono delle patologie che possono simulare un problema al nervo radiale senza interessarlo direttamente? Se sì, eventualmente come si diagnosticano, come vanno trattate?
Sì, quello di cui parlavo poc'anzi, insomma, vicino al polso c'è una parte dei tendini estensori che può mimare quella che è la problematica di compressione del nervo radiale. Se noi andiamo a vedere bene quelle che sono tutti i tendini estensori, possiamo notare che ci sono tanti piccoli tunnel all'interno dei quali che si scorrono, quindi tendini estensori del pollice, delle dita comuni, tendini estensori dell'indice e del mignolo, perché l'indice e il mignolo hanno due tendini estensori propri. In questo caso i tendini che vanno a interessare e quindi vanno a mimare la compressione nervosa del radiale sono quelli del primo tunnel degli estensori, che quando vanno incontro a infiammazione possono mimare un'alterazione del nervo radiale e quindi possono far sospettare questo. Questo è il caso della sindrome di Decker-Venn, che è abbastanza facilmente rilevabile tramite una manovra che il test si chiama di Finkelstein, che consiste nel chiudere la mano a pugno e poi estendere il polso in modo tale da distendere questi tendini infiammati e creare quindi il dolore. Questa può mimare e può talvolta confondere il medico nella diagnosi di compressione del nervo radiale in quella zona lì, quindi al polso distalmente, una compressione oltretutto che non è così frequente come si può pensare, tutt'altro. Sì. Molto spesso infatti è solo la componente tendinea che è infiammata, e una volta che è fatto l'intervento per la pulizia e il rilascio di questo tunnel, il problema si risolve senza dare problemi di tipo sensitivo a livello della mano.
Bene, dottor Muzzeddu, credo che con questo abbiamo chiarito un po' le problematiche sulle sindrome compressive nervose periferiche degli arti superiori, cioè delle mani, per intenderci.
Sì, a grandi linee, sì.
Un excursus abbastanza interessante, chiarificatore sotto tutti gli aspetti. Però io le devo fare una domanda, siamo quasi a termine di trasmissione, ma il suo lavoro esattamente in cosa consiste? Lei è specialista chirurgo plastico.
Sì.
Di cosa si occupa? Me lo vuole spiegare, per favore? Perché vedo che è piuttosto vasta la sua competenza.
Non è così semplice come sembra.
Velocemente,
il campo abbastanza ampio.
Due minuti abbiamo.
Si va dalla semplice chirurgia ricostruttiva, dalla chirurgia ricostruttiva, quindi a seguito di traumi, a seguito di tumori, di chirurgia ricostruttiva mammaria, della testa e del collo, degli arti, degli annessi cutanei in generale, fino alla chirurgia della mano, fino inoltre alla chirurgia estetica e alla medicina estetica. Tutte cose che sono degli in più, insomma, qualcosa che le persone vorrebbero fare e che magari si sentono, hanno necessità di fare per problematiche annesse con alterazioni.
Sì.
Magari
lei ha davvero sintetizzato molto, ma di fatto poi quando si parla di chirurgia estetica si entra in un mondo vastissimo.
Molto.
E così via anche per quanto riguarda quella ricostruttiva e così via.
Sì.
Non è questo il momento per addentrarci, visto che il tempo è praticamente scaduto. Dottor Muzzeddu, io la ringrazio per questa sua disponibilità.
ringrazio io voi per la possibilità di aver fatto due chiacchiere su queste problematiche.
Abbiamo piacere di iniziare a collaborare col CEDIAN con lei, visto che inizierà a breve.
Sì.
E questo sinceramente mi fa molto piacere perché conosco la sua competenza. E cari ascoltatori, abbiamo terminato anche questa puntata. Giovanni Marinosci, che vi sta parlando, e il dottor Giampaolo Muzzeddu, qui presente, vi salutano.
Buona giornata a tutti.
Grazie, e vi lascio al radiogiornale di Radio Barbagia e vi auguro il proseguo di una buona giornata.
In forma salute, il benessere alla radio. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.